Radio Parma.
Palla in Tribuna è in collaborazione con
Cerchi i prodotti tipici di Parma. Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova puntata di Palla in Tribuna. Buon lunedì, anche se è un altro lunedì piuttosto amaro per i tifosi del Parma. Terzo pareggio consecutivo, quello di ieri contro il Monza, il primo però a reti bianche perché è finita 0-0. Vittoria che al Parma manca da 5 partite. Vi ricordo innanzitutto il numero per scriverci SMS e WhatsApp: 333-9200-170. Ci state già scrivendo in tantissimi e tra pochissimo li leggerò, però iniziamo prima con il riepilogo di quelli che sono stati i risultati appunto di questa giornata di Serie B e con uno sguardo alla classifica, una classifica insomma non particolarmente esaltante per il Parma, questo non lo possiamo negare. Ascoli Lecce 1-1, tra l'altro buoni risultati erano questi per il Parma, peccato non averne approfittato. Allora, Ascoli Lecce dicevo 1-1, Cittadella Spal 0-0, Como Alessandria 2-0, Cosenza Frosinone 1-1, Cremonese Benevento 1-1, l'altro big match della giornata, Crotone Pisa 2-1, quindi vedete a riprova che questo è un campionato equilibrato. Il Crotone, che aveva 4 punti, ha inflitto la prima sconfitta stagionale alla capolista Pisa, che comunque resta solitaria al comando con 19 punti. Vicenza Regina 0-1, Regina che sarà il prossimo avversario del Parma domenica prossima. Parma Monza 0-0, Perugia Brescia 1-0, e il Perugia devo dire che zitto zitto sta risalendo bene la classifica. E poi Pordenone Ternana 1-3, altra sconfitta del Pordenone, che resta ultimo in classifica e va anche un po' a ridimensionare noi quella che era stata l'unica roboante vittoria del Parma in questo campionato. Andiamo a leggere quindi la classifica che vede il Pisa primo con 19 punti, Cremonese a 16, Lecce 15, Brescia e Ascoli 14, Benevento, Perugia, Regina e Cittadella 13, Frosinone, Cosenza 11 punti, Parma, Monza e Ternana ne hanno 10, quindi ci ha raggiunto anche la Ternana, devo dire che comunque con merito dopo un brutto avvio si è svegliata una scossa dopo la partita di Parma e da allora sono arrivate altre 2 vittorie. Spal 9 punti come il Como, anche il Como tutto sommato sta riemergendo, il Como di Alberto Cerri. Crotone 7 punti, l'abbiamo detto, ha battuto il Pisa. E poi quelle che secondo me sono le uniche 3 squadre che hanno veramente qualcosa in meno delle altre: Alessandria 4, Vicenza 3, anche se il Vicenza doveva essere sulla carta una buona squadra, e Pordenone 1, che tra l'altro ha esonerato Massimo Rastelli. Allora vado a leggere un po' di messaggi perché ci state scrivendo in tantissimi, avete già cominciato da stamattina. Fischi ingenerosi, ieri avevano tutti la maglia sudata, questo devo dire che è l'unico messaggio un po' a favore della squadra. Roberto ci scrive: sinceramente tutti questi miglioramenti non li ho visti, a parte qualche azione personale, ma se li ha visti il nostro allenatore, molto bene. Vedremo se alle prossime partite ci saranno, cioè, o meglio, se li noteremo anche noi. Poi Fabrizio ci scrive: ribalta a Bar Sport ha detto che con il centrocampo siamo a posto, sia più onesto e ammetta che non ha fatto gli acquisti che erano necessari. Questo era Fabrizio. E poi Stefano ci dice: la partita di ieri mi ha lasciato una bruttissima impressione, che questa squadra più di così non possa fare, non possa migliorare. Questo era Stefano. Ovviamente Stefano, ci auguriamo di no, di certo raccogliamo tutta la delusione dei tifosi, anche appunto da quello che ci state scrivendo, oltre che dai sonori fischi del Tardini. Paolo dice: non capisco i tanti messaggi di tifosi delusi, il mister è stato chiaro, abbiamo avuto tante possibilità, un tiro in porta in 85 minuti, una traversa e un gol sbagliato a mezzo metro dalla porta, solo gioco coi soliti solisti, chissà perché mi sento preso in giro da certe parole. Questo era Paolo, che era evidentemente sarcastico. E poi ancora ne leggo un altro: buon pomeriggio, sono deluso dal risultato, questo è Matteo da Roma, ma più che altro, anche se non sono un tecnico, ancora non riesco a capire l'idea di gioco di Maresca, almeno con D'Aversa, bella o brutta che era, un'impronta c'era, ieri ho visto solo alcune fiammate dei singoli e niente di più. La nota positiva è che siamo a 6 punti dalla seconda, sempre Forza Parma. Ovviamente ci uniamo a quanto dice il nostro radioascoltatore fedelissimo da Roma. Ci state scrivendo in tanti, tra poco continuerò a leggere, ora però facciamo un attimo il punto sulla partita di ieri con l'analisi di Marco Balestrazzi.
È impossibile entrare nella testa di ogni tifoso, ma non è invece così difficile trovare le ragioni della bordata di fischi che ha sommerso il Parma a fine gara. La squadra di Maresca non è riuscita a battere un Monza ridotto in 10 per oltre mezz'ora dall'espulsione di Marrone. Proprio con l'uomo in più i crociati hanno mostrato tutti i limiti di una fase offensiva prevedibile, a basso ritmo e che spesso si basa su iniziative personali piuttosto che giocate di squadra. In attesa dell'annunciato gioco propositivo, gli spunti più interessanti si sono visti in contropiede. L'unico frangente in cui i crociati accelerano, abbandonando quel ritmo compassato che in una B da battaglia non può essere efficace. Oltre alla noia, sul morale del pubblico pesano poi le sole 4-5 partite vinte in campionato negli ultimi 12 mesi e una classifica che oggi vede la squadra di Maresca più vicina ai play-out che alla zona promozione. Il gioco poi non entusiasma, senza entrare nel merito del tema atteggiamento propositivo o meno, anche se quella di ieri è forse stata la prova più convincente per il numero di occasioni create. L'organizzazione e la tenuta difensiva contro un avversario ben messo in campo, ma va detto, spuntato. Non a caso il Monza ha il peggior attacco della B dopo il Pordenone. L'ultimo break di campionato dice 3 pareggi consecutivi dopo 2 sconfitte. Ultima vittoria un mese fa, proprio a Pordenone. Ora il Parma è atteso da 3 trasferte nelle prossime 4 gare. La rosa, più volte esaltata in estate, a quanto pare non offre un ventaglio di soluzioni così ampio. Ieri mancava il solo Vasquez, ma Maresca ha optato per il primo cambio dopo più di 70 minuti. È evidente, infine, quanto sia corta la coperta a centrocampo. Non ci sono alternative a Schiattarella.
Palla in tribuna.
E questa era l'analisi del nostro collega Marco Balestrazzi. Effettivamente lo state rilevando in tanti, la rosa ha qualche limite, se non altro a livello numerico. Rino ci scrive: 6 punti dalla quarta ultima e 6 dalla seconda, non è certo una classifica sontuosa. Poi Rino dice: fischi più che meritati, soprattutto all'allenatore con i problemi che tutti vedono palesemente. Poi Rino critica anche il fatto del fatto che insomma il Parma non si è allenato il giovedì. Su questo Maresca sabato aveva risposto dicendo che avevano fatto una doppia seduta martedì. Addirittura ci scrive Christian: provate a guardare insieme una partita di questo Parma e ad esempio la finale 82 Italia-Germania, in fase di possesso palla vanno alla stessa velocità. Certo, qui un po' estremo Christian, però quello è che secondo me è mancato a questo Parma, è proprio un po' di rapidità, soprattutto nel dettare l'ultimo passaggio. Ora, io credo che se il Parma ieri avesse vinto, tutto sommato non avrebbe rubato niente, perché comunque almeno 3 nitide occasioni, penso a quella quando Mihail è arrivato a tu per tu con il portiere, poi in scivolata ha calciato malamente a lato, oppure la mancata deviazione sotto porta di Mann, che si è ritrovato la palla un po' così sui piedi, quasi senza aspettarsela, oppure la traversa di Mihaila di testa. Ecco, queste sono comunque 3 nitide occasioni che il Monza non ha avuto, quindi il Parma non avrebbe rubato nulla. Potremmo essere qui a parlare magari di una vittoria per 1-0 o per 2-0 senza esaltarci troppo neanche in quell'occasione, in questo caso. Però insomma, poi alla fine è vero che il calcio lo fanno anche i risultati, e qui segnare comunque, segnare o non segnare, non è poi una questione di fortuna o sfortuna. L'istinto del gol, la capacità di concretizzare è una delle qualità che deve avere una squadra, e questa qualità in questo momento manca al Parma, e quindi questo è assolutamente un difetto, non è qualcosa così di casuale, bisogna metterlo nel conto. Sentiamo cosa abbiamo raccolto l'opinione del collega Gianluca Zurlini ieri dopo la partita e ve la proponiamo.
Gianluca Zurlini, che Parma è stato?
Ma un Parma che nel primo tempo aveva fatto ben sperare, anche se grido vendetta al cielo, in particolare l'occasione mancata da Mann sul liscio di Donati, ma anche quella di Mihaila, e invece nella ripresa estremamente deludente. Mezz'ora con l'uomo in più praticamente non si è riuscito a creare occasione, soprattutto non si è cambiato marcia, e devo dire anche dal punto di vista dell'allenatore di fatto non ha inciso sulla partita, che stava scivolando su quello che voleva il Monza, cioè dopo l'espulsione di Marrone cercare lo 0-0.
È una squadra che esce ridimensionata da quest'ultimo filotto di partite senza vittorie, secondo te?
Ma ridimensionata, oggi si è detto una partita che poteva essere decisiva, tra l'altro oggi in questo turno di campionato tutte le prime della classe hanno perso o pareggiato, vincendo accorciavi per bene le distanze anche dal gruppo davanti. Questa è una partita che era da vincere, si è chiusa con uno 0-0 che alla fine premia il Monza, che ha giocato mezz'ora con un uomo in meno e nel primo tempo comunque aveva fatto vedere qualcosina, anche se però davanti anche il Monza non ha granché. Mi sembra che dalla partita di oggi escano ridimensionate entrambe le squadre che erano fra le due grandi pretendenti, però questo Parma non esce dal bozzolo, rimane sempre un incompiuto.
Chi ti è piaciuto del Parma e chi non ti è piaciuto?
Ma piaciuto non tantissimo, pochi, diciamo Schiattarella, perché ha tenuto campo con ordine e dietro Combaut, perché comunque ha districato qualche situazione un po' difficile. Koulibaly aveva iniziato bene ma poi si è perso nella ripresa, davanti è purtroppo tutino praticamente, a parte qualche guizzo, ma insomma non si è mai visto. Mann è sempre molto individualista e fine a se stesso, e Mihaila non finalizza, quindi insomma diciamo Schiattarella il più positivo, perché ha tenuto comunque ordine a centrocampo e dietro Combaut. Pensiamo che Buffon tra l'altro credo abbia fatto una sola parata in tutto l'incontro, e quindi questo dice anche un po' rammarico, perché non si è visto il Parma guizzante. Non sono un caso i fischi che sono arrivati alla fine della partita, perché quando ci si aspettava la risalita del Parma invece c'è stata una discesa.
E questo era Gianluca Zurlini, Gazzetta di Parma, per lui migliore in campo Schiattarella, anche per Paolo Grossi, e vi assicuro che i due, quando abbiamo intervistato Gianluca, probabilmente non si erano nemmeno parlati. 6,5 anche per Combaut, Osorio, Koulibaly, sono i voti più alti di Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma, che mi trovano sostanzialmente d'accordo. Anch'io indicherei come migliore in campo Combaut, forse più di tutti, perché ha fatto una partita molto attenta, ha fatto un gran recupero. Certo, Schiattarella ha veramente recuperato tanti palloni, davvero una buona prova. E poi Koulibaly, una prestazione decisamente abbondantemente sufficiente. Questa è una bella conferma, una delle note più liete di questo campionato. Chiedo un parere, parleremo anche di molto altro ovviamente, al primo ospite di questo pomeriggio, che è Marco Bernardini della Gazzetta di Parma. Buon pomeriggio, Marco.
Buon pomeriggio a te, Alberto, e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Marco, a bruciapelo chiedo anche a te un giudizio sui singoli. Te lo chiedo anche perché ho letto in giro veramente molte opinioni contrastanti un po' sulle pagelle, soprattutto, non so, ad esempio sulla prestazione di Juric, voti che vanno dal 6 al 5, su quella di Mann e anche su quella di Tutino. Anche qui ho visto voti che vanno dal 5, più le insufficienze forse che le sufficienze, al 6. Per te chi sono stati i migliori in campo, chi è stato il migliore in campo del Parma?
Sì, penso che i giudizi convergano sui migliori, perlomeno, nel senso che sono d'accordo col giudizio di Paolo Grossi e Zurlini, più forse col tuo, perché anche per me Elias Combaut ha fatto molto bene ieri, una chiusura provvidenziale nella ripresa, ma più in generale una pulizia di interventi, e aveva bisogno di una prestazione positiva dopo le ultime, che in realtà non erano state così brillanti. E poi sì, la conferma sicuramente di Koulibaly come rivelazione, un giocatore che sta crescendo tantissimo a vista d'occhio. Ne parlavamo proprio ieri con Zurlini allo Stadio Tardini, chi avrebbe mai immaginato che Koulibaly nel giro di un mese sarebbe preso di diritto alla fascia sinistra, lui che inizialmente era stato preso probabilmente anche e soprattutto come terzino destro, anche se poi ha dimostrato di sapersi disimpegnare bene su entrambe le fasce. Poi la certezza Schiattarella, non è un caso che le due prestazioni più negative del Parma in Coppa Italia con Lecce e a Terni siano avvenute quando Schiattarella non era in campo, e voglio pensare che non sia un caso. Sicuramente notizie positive, perlomeno dalla difesa dal centrocampo, un po' meno dall'attacco, dove effettivamente si continua a vivere molto di fiammate, poca concretezza e difficoltà a creare qualcosa di strutturato, di un qualcosa che possa consentire di arrivare in porta non per iniziative dei singoli, anche perché è emblematico che il Parma nell'ultima mezz'ora in superiorità numerica abbia creato una sola reale palla gol ed è stata praticamente frutto di un'iniziativa personale di Mihaila.
Ecco, Arino ci scrive: questa squadra ha dei contropiedisti eccezionali, perché non li sfruttano? Poi Arino tra l'altro mi bacchetta perché non ho letto per intero il suo messaggio di prima, però insomma cerco di dare un po' spazio a tutti, ma Arino ecco ci ha dato un buono spunto, cioè sì. Lo diciamo anche ieri in Radio Cronaca in diretta su Radio Parma. Il Parma ha o comunque avrebbe degli ottimi contropiedisti. Un tridente da contropiede, secondo me, quello di ieri nel primo tempo, non è un disonore, secondo me, puntare sul contropiede. Certo è, Marco, che bisogna poi metterla dentro quando è ora.
Sì, assolutamente. Io credo che qua si sia creato un piccolo equivoco tattico, nel senso che nella prima conferenza Maresca aveva affermato che il suo obiettivo, il suo sogno, il suo desiderio era quello di arrivare a comandare il gioco in tutte le partite. Bisogna capire se il Parma ha i giocatori adatti, soprattutto in attacco, per poter gestire la palla e restare costantemente nella metà campo avversaria. Probabilmente il Parma rende il meglio di sé quando difende e riparte. Non è un caso che, se andiamo a vedere il possesso palla, nel primo tempo il Monza abbia avuto un costante predominio territoriale, perlomeno nel far girare palla, ed è proprio il momento in cui il Parma in realtà ha avuto le occasioni migliori. Quindi da una parte il Monza che faceva girare la palla senza in realtà creare grossi grattacapi a Buffon, che tra l'altro è stato impegnato in una sola circostanza con un tiro da fuori di Valotti, e in realtà poi a creare le opportunità migliori per andare in vantaggio è stato il Parma. Quando al contrario invece il Monza si è messo sulla difensiva, e qui sono nati i limiti di cui probabilmente parla Rino, proprio perché il Parma ha dei giocatori probabilmente adatti ad agire in campo aperto in velocità, sempre però, come dicevo prima, frutto di iniziative dei singoli e mai con azioni manovrate palla a terra, che probabilmente era un po' il calcio che avrebbe voluto vedere Maresca, o che punta ancora a vedere Maresca nelle prossime settimane.
Federico ci chiede: rigore su Tutino, punto di domanda. Allora, secondo me il rigore poteva anche starci, non era da ammonire per simulazione, però la partita dopo quella ammonizione per simulazione è ripresa con l'arbitro che aveva il braccio alzato, quindi segnalazione di un fuorigioco. Pertanto
sì, quello che mi ha fatto pensare sul fatto che potesse essere rigore è che l'arbitro era davvero vicinissimo all'azione, quindi è andato subito ad ammonire Tutino senza troppi tentennamenti, quindi probabilmente sul fatto che non fosse rigore l'arbitro era molto vicino, quindi ha sicuramente visto meglio. C'è da dire che Tutino in realtà non ha neanche protestato in maniera vivace. Di sicuro, parlando proprio di Tutino, un attaccante di movimento che si sbatte molto per la squadra, anche in questo caso la domanda è se è il giocatore adatto per le esigenze non tanto di Maresca ma quanto per i due esterni Mane e Mihaila. Ecco, che non sia il caso magari davanti di avere un centravanti più strutturato, che potrebbe essere inglese, magari giocarsi Tutino su una delle due corsie, ecco, perché sì, chiaramente Mane, Mihaila e Tutino hanno sì ogni tanto fraseggiato, però non mi hanno mai dato l'impressione di poter creare grosse occasioni inteso come attacco nel suo complesso e non ovviamente un'iniziativa individuale.
Il Parma è uscito tra i fischi. Guido ci scrive: i fischi erano per l'allenatore che non ci sta capendo nulla, un po' di umiltà non farebbe male. Insomma, questo è il messaggio di Guido. Allora noi andiamo ad ascoltare, Marco resta con noi che poi lo commentiamo, alcune cose che ha detto Maresca ieri in conferenza stampa. Continuate a scriverci ovviamente al 333 920 170. Sentiamo Maresca.
Il Parma non ha vinto una partita che ai punti avrebbe meritato di vincere.
Ah, semplice, perché non abbiamo concretizzato quello che abbiamo creato. Credo che il primo tempo, se fosse finito 1-0, 2-0, penso che era tutto normale. È una legge scritta, non scritta, ma del calcio, che quando non concretizzi, purtroppo è quello. Però voglio dire, quando la squadra comunque crea tanto e concede niente o quasi nulla, c'è poco da dire.
Nel processo di miglioramento di questa squadra, questo sembra il problema più grande, perché è ricorrente, sei d'accordo?
Sono d'accordo sul fatto che ci manchino dei punti, semplicemente se Le ultime due gare credo che siano state quelle un po' più palese, no? Il 0-2 a 10 minuti dalla fine a Ferrara e la gara di oggi dove, ripeto, abbiamo veramente creato diverse occasioni. Credo che da un punto di vista della crescita, del gioco, del carattere, dell'intensità, la squadra stia crescendo, su quello non ho nessun dubbio. Soprattutto se le ultime due gare fatte in casa, Pisa e quella di oggi, penso che si sia visto.
Allora, questo era Maresca, però prima c'è una puntualizzazione che ci scrive Roberto, molto attento. Quando si riprende dopo una simulazione, la ripresa del gioco è sempre con un calcio di punizione indiretto, giusto? Quindi braccio alzato. Ho preso un abbaglio io pensando che potesse esserci una situazione di fuori gioco. Allora dico che a me quel fallo su Tutino, quello sembrava più fallo che simulazione. Comunque è inutile stare a recriminare sugli episodi. Marco Bernardini, che idea ti sei fatto delle parole di Maresca, che insomma mi sembra sempre, cerca sempre di vedere le cose positive, un ottimista. Poi non so se questo spesso è un pregio, a volte può essere anche un limite, poi non so.
Guarda Alberto, eravamo presenti insieme sia alla conferenza pre che quella post partita, allora ti posso dire che sicuramente nella pre partita mi ha stupito molto per la sua tranquillità, gli era stata anche fatta una domanda sul suo futuro, ha risposto in maniera molto serena, molto tranquilla, e ieri comunque ha difeso, ha promosso la prova della squadra, e anche nel passaggio in cui si parlava dei fischi, lui parlava appunto di fischi più di rammarico che non di delusione, possiamo dire così, dei tifosi. Effettivamente però io credo che obiettivamente quelli erano fischi più di delusione, perché è chiaro che bisogna anche fare un bilancio complessivo. Il Parma in 8 partite ne ha vinte 2 e ieri obiettivamente ha buttato via una vittoria che sembrava assolutamente e abbondantemente alla portata, contro un Monza che probabilmente ha gli stessi problemi, se non ancora più gravi, di quelli del Parma. In 10 per l'ultima mezz'ora il Parma ha creato troppo poco. Io credo che al di là di tutto,
ah sì, nulla praticamente quello, dopo
quello
l'espulsione.
Quello che mi ha stupito, Alberto, è proprio il fatto che nel momento in cui tu dovevi spingere sull'acceleratore, anche attraverso messaggi dalla panchina, mi viene da dire, per inciso, probabilmente avrei anticipato il primo cambio anche per dare un messaggio alla squadra di volerla comunque provare a vincere. E il Parma si è sciolto a creare, è vero che dietro sostanzialmente non ha rischiato nulla, però ha la partita si è incanalata sui binari che voleva il Monza, che alla fine ha portato a casa, sì, un punto d'oro, perché è chiaro che per il Monza, anche soprattutto dopo le tre sberle che ha preso a Lecce prima della sosta, ripartire con un punto era importante, a maggior ragione per come si è messa la partita. E invece il Parma, come se gli fosse mancato la forza, il carattere per provare a fare qualcosa in più. L'ingresso d'Inglese, quindi con l'utilizzo delle due punte, ha un pochino aumentato l'arsenale offensivo, ma poi andando a vedere, come dicevo prima, una sola occasione nell'ultima mezz'ora in superiorità numerica in casa contro il Monza, sospinti dal pubblico, insomma mettiamoci tutti questi fattori, sì. non si può certo...
A volte, Marco, queste partite si complicano paradossalmente,
sì,
a giocare in 11 contro 10, perché a quel punto l'obiettivo dell'avversario, che comunque è un avversario di pari livello del Parma, quindi che teoricamente era sceso in campo per vincere, ma era veramente spuntato, come ha osservato anche Marco Balestrazzi nel servizio, infatti ha creato pochissimo. A quel punto, paradossalmente, o anche non paradossalmente, ha potuto giocare per il pareggio e la partita gli si è fatta più congeniale, tant'è che il Parma è uscito tra i fischi e il Monza è uscito tra gli applausi, è esultato come per una vittoria.
Dire che nell'ultima mezz'ora la squadra di Stroppo ha fatto una prova gagliarda, solida, ha concesso...
Con Paletta là dietro, con Paletta e Calderoli
insuperabili. Complimenti a Paletta, perché hanno un Paletta che non giocava al Termini da qualche annetto, possiamo dire così, e l'ho ritrovato davvero in splendida forma. Non ha praticamente sbagliato un intervento, ha concesso davvero le briciole a tutti i miei compagni ed è stato un po' il simbolo di questo leader della retroguardia che ha serrato le file ed è riuscita a portare a casa un pari prezioso, al contrario del Parma che invece non ha mai dato proprio l'idea di poter svoltare. Sul discorso dei cambi, aggiungo Alberto, al di là del primo fatto praticamente alla mezz'ora della ripresa, anche gli ultimi due, Bonni e Benedicia, sono stati abbastanza discutibili nella forma e anche nella sostanza, perché è chiaro che Benedicia probabilmente si poteva azzardare qualche minuto prima o se messo negli ultimi 4 minuti, probabilmente non al posto di Tutino ma anche con Tutino, tanto non c'era più niente da perdere, mancavano 4 minuti alla fine e credo che qualche pallone lungo, qualche spizzata, qualche mischia in area, un corner, una punizione poteva scaturire qualcosa di interessante. Ecco, quindi diciamo che sì, sicuramente il Parma ha fatto poco e probabilmente anche non troppo aiutato dalle scelte in corsa del proprio allenatore.
E allora Marco, proprio dei cambi ha parlato ieri in conferenza stampa Enzo Maresca, rispondendo a una domanda di Sandro Piovani proprio su questi cambi, diciamo in fase un po' troppo avanzata secondo molti della partita. Sentiamo cosa ha detto. Tu Marco resta con noi che poi commentiamo.
Il primo cambio al 75esimo. Eri soddisfatto di quello che stava facendo la squadra o hai voluto aspettare? C'era qualcuno?
No, sinceramente ero contentissimo di come stesse facendo la squadra, anche perché i tre davanti hanno fatto un primo tempo molto, molto togliendo, voglio dire che non abbiamo concretizzato, però hanno fatto un primo tempo eccezionale. In mezzo al campo, anche stanco con Juan e con Pasquale, stavano facendo bene. Dietro, ora, oggi era difficile, magari abbiamo fatto il primo cambio nel momento in cui abbiamo deciso di cambiare qualcosina mettendoci con due attaccanti, dove probabilmente è quando abbiamo creato meno, e lì torniamo al discorso che abbiamo fatto già diverse volte, che non è per mettere un attaccante in più che credi più o per mettere un difensore in più che concedi di meno, è semplicemente un lavoro di squadra.
Eh sì, Marco Bernardini, è vero, ormai si parla di fase difensiva, fase offensiva, e tante volte abbiamo visto che aggiungere un attaccante non è che poi
spesso e volentieri crea anche più confusione,
sì, crea anche più confusione,
consenti alla difesa avversaria di difendersi anche meglio, ecco.
Sì, allora ti leggo alcuni messaggi. Qualcuno dice: nelle ultime interviste Maresca ride sempre, invidio la sua tranquillità. Vabbè, insomma, questo l'abbiamo detto, può essere ottimismo. Rino dice: una banalità dopo l'altra, la musica è sempre quella, risposte come luoghi comuni, e risponde sì, Sereno. E a 3 anni di contratto Servarino, come dire, sì, cosa vuole di più, scrive. Beh, insomma, penso che comunque non sia quello il primo pensiero di Maresca. E poi ci chiede invece Paolo, chiedo se uno parte facendo giocare alcuni ruoli sbagliati e ci mette troppo tempo per capirlo, poi con i nuovi acquisti, eliminati errori in difesa, solo quelli più evidenti, il gioco spumeggiante mai esistito, troppe individualità, assenza di gioco di squadra, possibile che uno metta fuori sì, allora in sostanza il messaggio vuole dire che Kraus dovrebbe capire che servirebbe un tecnico con maggior grinta. Però Marco, secondo me il problema del Parma non è un problema di grinta, qualcuno l'ha detto anche qui nei messaggi, il Parma è uscito con la maglietta sudata, secondo me il problema proprio non è la grinta quest'anno, il problema è qualcos'altro, è proprio in tutta questa orchestra che deve essere la squadra, ancora non riesce a suonare tutte insieme, secondo me.
Lo ha detto ieri anche Brunetto in conferenza stampa, la fatica di dover diventare squadra. Il Parma ad oggi non è ancora una squadra, il Parma si basa molto sul giocate dei singoli. In realtà Maresca qualcosina ha aggiustato rispetto a quando è arrivato, ricordiamo l'esperimento che è durato anche a lungo di Somm terzino destro, adesso gioca con due terzini puri, che tra l'altro ieri mi muovere oltre a Koulibaly anche Del Prato, insomma, io
sì,
credo
sia sì.
Un'onesta partita da parte di tutti, sono stati compiuti dei piccoli aggiustamenti, quindi sicuramente Maresca, sì, amante del bel gioco, sicuramente questo non è il Parma che vorrebbe vedere, però sta capendo un po' la situazione, sta provando un attimino a cambiare lo spartito, anche ieri per la prima volta si sono visti insieme Inglese e Tutino in una situazione chiaramente in cui era necessario segnare un gol e sbloccare il risultato. Io penso sia più che altro un discorso di squadra, di gioco, e qua bisogna un po' capire se sia un problema di lingua, tanti giocatori stranieri, giovani, acerbi, probabilmente che devono ancora integrarsi al campionato italiano, perché anche fuori dal campo il gruppo secondo me sembra esserci, io mi affido molto ai social, quindi certo, osservando qua e là qualche storia, soprattutto quelle nelle ultime settimane che hanno spopolato di Buffon, insomma, ci sono anche dei momenti di allegria del gruppo che sta insieme, che chiaramente cerca di consolidarsi sempre di più. Probabilmente è proprio un discorso di campo, si fa molta fatica, poi sì, qualche giocatore, parliamo soprattutto di Manemi Ayla, che insomma in certe situazioni potrebbero anche alzare la testa cercare il compagno più vicino, ma quelle poi sono scelte individuali che, come ha detto Stroppa ieri, bisogna poi migliorare a forza di allenarsi insieme, oliare certi meccanismi, e poi insomma certe scelte verranno poi più naturali di conseguenza.
Grazie a Marco Bernardini per essere stato con noi. Marco, buon proseguimento.
Grazie a te, buon lavoro.
E allora noi andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo perché abbiamo tanti temi di cui parlare ancora, in particolare dei fischi ieri del Tardini. A tra poco.
Libera la tua voglia di shopping con i mid-season sale di Scarpamondo. 30% di sconto su tantissimi articoli della nuova collezione. Scarpe, borse, abbigliamento dei migliori marchi per tutta la famiglia. Cosa aspetti? Scegli il tuo stile preferito con i mid-season sale. Ti aspettiamo a Parma in via Napoleone Colajanni. Scarpamondo. Liberi di scegliere.
Fino al primo novembre.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Ragazzi, e che mondo sarebbe senza la pizza?
Per le tue serate in pizzeria c'è Piccadilli Voglia di Pizza. Un impasto unico, tanti tipi di pizza. Pizza classica, pizza in teglia, pizza al tagliere, pizza con cornicione, pizza tirata. E sulla pizza, oltre agli ingredienti classici, puoi mettere pata negra spagnolo, rosa di Sant'Andrea, carne salata del Trentino, cecina di Leone e molto altro.
Piccadilli, assaggia la differenza. A Sant'Andrea Bagni, 20 km da Parma. Prenota al 346 13 63 725.
Che pizza! Puoi dirlo forte!
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, continuate a scriverci al 333-9200-170. Orlando ci dice: quando si gioca in 11 contro 10 bisogna allargare il gioco per poi mettere il pallone in mezzo, per questo che Benek andava messo dentro prima al posto d'Inglese. Sono abbastanza d'accordo con Orlando. Poi, buongiorno, mi spiegate perché Parma deve sempre essere la palestra allenante di un neotecnico senza esperienza? Questo è in forte contrasto con le ambizioni della società. Non abbiamo il tempo di aspettare la crescita del mister. Altra considerazione: per quale motivo non è stata usata la maglia giallo-blu visto l'iniziativa della società? Beh, è vero, in effetti questa è un'osservazione interessante, l'iniziativa dei tifosi appunto color al Tardini. Ieri Parma comunque sceso in campo in maglia crociata. Questo è un dettaglio. Parma che è uscito tra i fischi dei tifosi. Ho qui un tifoso con la T maiuscola, che è Simone Burani, coordinatore del gruppo dei Danè. Buon pomeriggio, Simone.
Buon pomeriggio, ciao Alberto, ciao a tutti.
Allora Simone, una partita non particolarmente esaltante. Ieri il Parma è uscito tra i fischi. Dopo sentiremo quello che ha detto Maresca circa questi fischi. Io ero in tribuna, quindi non ho percepito se arrivassero più dalla curva o dalla tribuna o da entrambi i settori. Tu penso fossi in curva, spiegami un po' com'è andata al finale.
Ma io ero in curva e i fischi sono, cioè la maggior parte dei fischi ovviamente sono partiti da lì, credo.
Sì.
Gli altri settori non li ho sentiti, sono partiti da lì, insomma, almeno quello che ho percepito io. C'era la maggior parte, erano lì, insomma, qualche urla, ma vabbè.
Sì.
Ma guarda, io sono abbastanza d'accordo su quanto ha detto Maresca poi nell'intervista, che dice che i fischi sono dovuti più al rammarico di non aver portato a casa il risultato, più che altro.
Sì, quasi di frustrazione.
Ma sì, che ci sta, eh. Io guarda, credo, io sono amareggiato del risultato, perché speravo ovviamente, per come si era messo, nei tre punti, nella vittoria. Però il Parma è una squadra che non fa gol, una squadra veramente che non finalizza mai il gioco, fa fatica, anche se ha avuto delle belle occasioni. Poi effettivamente secondo me ci sono troppi personalismi, adesso viene da dire Mann più che Brunetta, che per l'amor di Dio sono giocatori tecnicamente molto validi, però hanno sempre quei due tocchi in più, quel passaggio in più, quella voglia di scartare l'uomo in più, che forse se ne fanno due in meno magari non importa prima, non lo so, io parlo da tifoso più che da tecnico. Però mi viene da dire così, ecco.
Ma sono d'accordo, tanti sono d'accordo con te, Simone, soprattutto il problema è evidente relativo a Mann. Allora ti faccio ascoltare, così lo riascoltiamo tutti, cosa hanno detto Maresca, Brunetta e poi anche Stroppa sul Parma. Resta con noi Simone che poi commentiamo.
Credo che siano più fischi di rammarico, nel senso che comunque sai, quando mancano 20 minuti o qualcosina in più, 11 contro 10, è normale che c'è il rammarico da parte dei tifosi, ma vi posso assicurare che c'è anche il nostro rammarico e quindi ci sta. Però abbiamo fatto con oggi, penso, 4 gare in casa, le altre 3 la squadra è sempre uscita tra gli applausi, Benevento, Pisa, anche con la Cremonese per assurdo, perché l'ultima mezz'ora la squadra è andata vicina anche al pareggio con uno meno, e oggi credo che i fischi sono stati più di rammarico che per la prova dei ragazzi, che sinceramente non ho nulla da dire e credo che i tifosi si siano comunque accorti.
È normale, no? Noi capiamo, ai tifosi, no? è una situazione difficile per loro, anche per noi, però bueno, bisogniamo pazienza, sappiamo che in casa dobbiamo vincere, oggi lo facciamo per un momento bene, per altro non tanto, però credo che la squadra va crescendo e dobbiamo lavorare, come ho detto, dobbiamo lavorare, pedalare molto e i risultati dopo arriveranno.
Buonasera mister.
Buonasera.
Parma, due parole anche sul Parma, se l'ha trovato come se lo aspettava, magari forse un po' troppo attendista nella prima parte di gara, però se lo aspettava in questo modo. E vabbè, non le chiedo perché lei mi dirà sicuramente riguardo alla mia squadra, però se le è sembrata una squadra in difficoltà effettivamente oppure.
Allora, non mi è sembrata una squadra in difficoltà, mi sembra che come noi possa trovare gli episodi giusti per svoltare. Ha giocatori di assoluto livello, mi sembra che abbia anche un'idea ben concreta. Non posso aggiungere altro se non il fatto che il primo tempo siamo stati forse più bravi noi a tenere la palla e a costringere magari il Parma a ripartire.
E queste erano le parole di Maresca, Brunetta e Stroppa. C'è ancora con noi ovviamente Simone Burani. Simone, ti leggo il messaggio di un tifoso. Siamo in Serie B, squadra con tanti giocatori sotto i 22 anni, un allenatore giovane che avrà anche buone idee, ma che si deve fare in un campionato di marpioni. Non giochiamo la Champions, bisognerebbe che ciascuno si impegnasse a fare la sua parte, ma se la gente preferisce il cotechino alla partita, puntini puntini, e poi critica, scrive sui social, e fischia, insulta, boh, i conti si fanno alla fine. Bastava che la palla rimbalzasse diversamente su Mann e oggi parleremo d'altro. Un po' è vero, però il gol fa anche parte alla fine dell'economia e del bilancio di una partita. Il Parma non è riuscito a farlo. Venendo al discorso tifosi, allo stadio o non allo stadio, ieri c'erano 7500 spettatori, non male, Simone. Tra l'altro, l'avrete forse già letto da qualche parte, il Parma domani presenterà una campagna abbonamenti. Certo, sarebbe stato più diverso presentarla dopo una bella vittoria con il Monza, però Simone, da tifoso, come accogli questa notizia? Non ci sarà più da fare, almeno per i più affezionati, il biglietto partita per partita? Ci sarà l'opportunità di abbonarsi, ovviamente bisognerà vedere a che prezzi. Tu cosa ti aspetti?
Esatto. Ma io mi aspetto prezzi popolari.
Ieri c'era uno striscione, tra l'altro, che invocava appunto prezzi popolari, sì, per stadi popolati.
Ma ieri, infatti, con il costo del biglietto in curva 10 euro, il risultato poi si è visto, nel senso che la gente ha partecipato, la bella giornata, la partita, se vogliamo, anche tra virgolette di cartello, nel senso che sì, tra due squadre blasonate della Serie B, e quindi insomma tutto ci sta. Io mi aspetto dei prezzi popolari, sinceramente non ho ancora letto niente, quindi
guarda, verrà presentato, è la notizia proprio di un'oretta fa, è stata diciamo trapelata solo tra gli addetti ai lavori, ma verrà presentata domani in tarda mattinata la campagna abbonamenti del Parma, quindi questo te lo posso già ufficializzare.
Bene.
Sì, bene, anche perché insomma dover fare il biglietto tutte le volte immagino che non sia il massimo, ecco.
Esatto, quindi io sono favorevole alla campagna abbonamenti a prezzi popolari.
E poi un altro tifoso, Paola, ci scrive: mi piacerebbe che si parlasse della coda di 45 minuti fatta per entrare allo stadio, tribuna centrale Petitot, un solo varco per il controllo del Green Pass a relativi biglietti e fila, non controllata da nessuno. Sì, effettivamente ho notato anch'io, insomma, bisogna armarsi veramente di pazienza quest'anno. Il Parma credo che qualcosina dove possibile lo stia facendo, però insomma devo dire che ci vuole pazienza e anche la volontà di arrivare in anticipo. Magari ecco, chi è abituato, Simone, come te, alle curve degli anni 90 o forse anche prima, non lo so, all'epoca mi ricordo si arrivava un'ora e un quarto, un'ora e mezza prima della partita, normalmente.
Anche due ore prima.
Era la norma all'epoca e bisogna tornare forse un po' a quell'abitudine. Dai, è un modo per vivere lo stadio con una certa socialità, ma poi a parte questo capisco che qualcuno possa storcere il naso però al giorno d'oggi. Non so un po' qual è l'umore adesso dei tifosi relativamente a questo Parma.
Io ieri, a parte i fischi che sono durati il tempo che sono durati, ma poi non ho avvertito questa grossa
rabbia.
Questa grossa rabbia. L'unica cosa che secondo me c'è intorno al Parma, come c'è sempre, è queste grandi aspettative che i tifosi hanno. Sì. Che se sbagliano due partite noi siamo già nel panico, no? Invece non dovrebbe essere così, sapendo appunto, come ha detto quel tifoso prima, che abbiamo una squadra piuttosto giovane, probabilmente anche con pochi cambi, perché abbiamo visto ieri che i cambi sono limitati. Quando un allenatore inizia a fare i cambi verso il 75esimo, lo capisci che probabilmente non ha quel gran ricambio da mezza senza nulla togliere.
No, ma questo hai ragione, è un tema assolutamente...
Esatto, quindi, e poi questa grande aspettativa nei confronti del Parma che crea un po' di ansia. Cioè, se il Parma sbaglia una partita è già sotto...
Ma guarda, Simone, tu che hai una bella memoria storica a livello di tifoso, oggi facevo tra me una considerazione. Questa è una squadra che dalla promozione di Scala, e sono passati 30 anni abbondanti, l'uniche volte che si è trovato è sempre stato in Serie A, a parte qualche eccezione che conosciamo. Quando siamo retrocessi nel 2008-2009, in quella Serie B l'abbiamo fatta da protagonisti e siamo risaliti, quindi abbiamo sempre bene o male, sì, anche lì con qualche momento di difficoltà col passaggio da Cagnà Guidolin, però abbiamo sempre lottato per la promozione. Dopo il fallimento, tutti sappiamo quello che è successo, un'ondata di entusiasmo incredibile, con quattro campionati, tre campionati, serie D, C e B, sempre ai vertici, quindi sempre fatti per vincere, anche lì poi vabbè qualche momento di flessione, però abbiamo sempre lottato per vincere. Forse quest'ultime due o tre settimane sono le prime, dopo 30 anni, in cui non siamo in Serie A e siamo in un campionato, tra virgolette, minore, anche se poi la Serie B è un signor campionato, a tutti gli effetti. Per una realtà come Parma, che tra l'altro non ha mai fatto la A dal 1913 al 1990, questo non dimentichiamocelo, e adesso ci ritroviamo con qualche dubbio e qualcuno dice ma questa è una squadra che può lottare per le zone alte, quindi come dicevi tu, poi il problema è sempre di aspettative, si torna sempre lì, abitudini e aspettative.
Assolutamente, io credo che se il Parma fa un altro campionato in Serie B non succede niente, insomma adesso voglio dire non è che per forza
sì, lo possiamo dire tranquillamente, sì. Ovviamente non ce lo auguriamo, però insomma...
Ce lo auguriamo assolutamente, però se deve essere un anno di rodaggio ben venga, cioè voglio dire non è che... non muore mica nessuno, è chiaro che il tifoso del Parma gli vengono create e ha sempre molte aspettative, forse perché gli ultimi 30 anni sono sempre stati, tra virgolette, dalla nostra, nel senso che abbiamo sempre avuto... abbiamo sempre fatto campionati abbastanza importanti anche nelle situazioni più complicate,
veramente
dalla Serie D in su, quindi dalla rinascita in su siamo sempre stati ai vertici.
Dimmi.
Ci si può anche abituare a un anno in più di Serie B, chiaro che nessuno se lo augura, assolutamente, io per primo.
E fra l'altro...
voglio stare frainteso.
No, assolutamente, noi ovviamente speriamo di... nella promozione, che poi tra l'altro potrebbe anche non essere necessariamente diretta, anche se poi la distanza dalla seconda non è siderale, ma poi ci sono i playoff, che sono come un torneo a parte, ecco. Insomma, secondo me l'importante è che questo Parma ora trovi una sua identità, qualche giocatore maturi alla svelta... si crea insomma e poi Simone, è inutile negarlo, qualche risultato positivo però ci vuole per tutti, per l'ambiente, per la squadra.
Assolutamente, io credo che qualche risultato positivo possa portare un po' alla svolta e un po' anche alla tranquillità mentale della squadra, perché credo proprio adesso che abbia quasi la paura di dover vincere per forza e quindi sia in difficoltà. Dicendo pure che ci sono anche dei limiti tecnici.
Sì, qualcosa
secondo
insomma.
Secondo me il Parma manca soprattutto là davanti un vero finalizzatore e a centrocampo io qualcuno che dia il cambio.
Sì, questo. E tante altre rose comunque sono di ottimo livello. La rosa del Monza, a me non dispiace neanche la rosa della Spal che abbiamo affrontato, per dire.
Anzi, sono tutte squadre ben organizzate.
Non giochiamo da soli, ecco, assolutamente.
È un campionato lungo e difficile, quindi...
Simone, qualche danese andrà a Reggio Calabria?
Sì, assolutamente. Hanno già prenotato. Io non vado perché non riesco ad andare, però ci vanno in 4-5, credo.
Bene, siamo orgogliosi ovviamente di
questo. Sono organizzati con voli privati, quindi non con il coordinamento, però sì, ci
saremo. Per tutti gli altri c'è la radiocronaca alle 16:15, sempre domenica, di Regina Parma. Grazie a Simone Burani dei Danè.
Grazie a te.
Buon proseguimento di giornata. Ciao Simone Burani. Andiamo ora in pubblicità e poi torniamo qui per continuare a parlare del Parma e non solo. A tra poco.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Vieni alle Terme di Salso Maggiore per prevenire i malanni e rinforzare le naturali difese immunitarie. Trovi bagni e fanghi termali per i disturbi artroreumatici, la riabilitazione e per la salute della donna. Oggi è importante prendersi cura della salute e da noi puoi farlo in piena sicurezza. Accessi regolati e su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura sicuri, pieno rispetto delle prescrizioni in tema emergenza sanitaria. Terme di Salso Maggiore, convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Info e prenotazioni al numero verde 800 861 379 e su www.termedisalsomaggiore.it.
Direttore sanitario, dottoressa Lucia Baronio.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84, anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta per questa prima puntata settimanale di Palla in tribuna. Abbiamo parlato finora del Parma, continueremo a farlo prima del termine. Vi ricordo SMS WhatsApp al 333-9200-170, ma ora molto volentieri apriamo una parentesi sulla Serie D e sul Borgo San Donnino. Abbiamo con noi il direttore sportivo Mario Barbieri. Buon pomeriggio Mario.
Buongiorno a tutti.
Mario, ieri pareggio con l'Aglianese, allora resta con noi, ascoltiamo la scheda che ho preparato con le parole di Baratta e poi le commentiamo con te.
La presenza tra gli ospiti del vice sindaco.
Adesso arriva il pezzo sul, questo ovviamente non era quello sul Borgo San Donnino, che ieri ha pareggiato contro l'Aglianese, insomma squadra che ora è a 7 punti nel girone D di Serie D, squadra allenata da Gianluca Baratta, di cui sentiremo anche le parole. Allora ci siamo, sentiamo la scheda.
Nessun timore reverenziale per il Borgo San Donnino contro i toscani dell'Aglianese, la squadra nella quale 18 anni fa Massimiliano Allegri iniziò la carriera di allenatore. Finisce 1-1 al Ballotta, con qualche rammarico per i biancazzurri fidentini di Gianluca Baratta, in vantaggio all'ultimo minuto del primo tempo con Salami, bravo ad insaccare al volo il cross di Rossi e segnare il suo secondo gol stagionale. L'Aglianese fatica, ma alla mezz'ora del secondo tempo perviene al pareggio con una serie di batti e ribatti in area risolta da Brega.
Non siamo contenti del risultato per niente, però allo stesso tempo dobbiamo avere la capacità di leggere bene le situazioni. Abbiamo giocato contro una grande squadra, siamo stati superiori per tutto il primo tempo, abbiamo giocato alla pari nel secondo tempo e quindi questo è incoraggiante, gratificante per noi. Però era una partita che secondo me avremmo dovuto portare a casa.
L'Aglianese ora è quarta con 11 punti, il Borgo al centro della classifica a quota 7 e mercoledì torna in campo alle 15 in casa del Carpi.
Mario Barbieri, direttore sportivo del Borgo San Donnino, nostro ospite. Ho sentito un Baratta un po' deluso, delusione anche tua o comunque è un buon pareggio contro l'Aglianese?
No, no, beh, ma la linea di pensiero è la medesima, nel senso ci sta a pareggiare con l'Aglianese, non ci sta secondo me pareggiare per come abbiamo giocato, nel senso che per lunghi tratti, soprattutto il primo tempo, siamo stati superiori a una squadra che, non dimentichiamo, l'anno scorso fino a 90 minuti dalla fine del campionato era prima in classifica, poi è stata scavalcata dal Fiorenzuola alla penultima giornata, quindi una squadra di tutto rispetto. Però il Borgo secondo me ha fatto la partita, non abbiamo concretizzato quanto siamo riusciti a costruire e purtroppo un po' il live motive di queste partite. Ecco, anche domenica scorsa avevamo perso ad Alcione creando nel secondo tempo, senza esagerare, 6-7 nitide palle gol, quindi dobbiamo iniziare a fare punti, i punti che meritiamo, perché poi questi lasciati per strada poi possono essere pesanti. Ecco.
Insomma, avete qualcosa in comune col Parma, ecco, per fare una battuta. E mercoledì tornate già in campo, l'abbiamo detto, contro l'Athletic Carpi, che sostanzialmente è l'erede del Carpi, via il Carpi, quello che tutti conoscevamo, è fallito in sostanza quest'estate. Immagino sia una partita impegnativa.
Stiamo vivendo la settimana probabilmente più difficile del campionato, perché Aglianese sabato, Carpi mercoledì e domenica ospitiamo l'attuale capolista Rimini, quindi sicuramente un trittico molto importante in un momento che purtroppo dove abbiamo ancora qualche acciacco, però alla fine come diciamo sempre non c'è nessuna partita che abbiamo già perso prima di giocare, come non ce n'è neanche una che abbiamo già vinto prima di giocare, quindi andremo a Carpi per fare la nostra partita. Io ieri ho visto la partita del Carpi con la Tritium, è una squadra che ha grandi qualità, ha grandi individualità, però comunque ieri ha pareggiato 3-3 a Trezzo, quindi siamo consapevoli del fatto di poter comunque andare al Cabassi per provare a portare via punti anche da lì.
E bisogna dire che davvero questo Borgo San Donnino, giovane in tutti i sensi perché esiste da una decina d'anni, anche la rosa mi sembra abbastanza giovane, neopromosso in Serie D, è lì nel mucchio delle squadre a centro classifica con 7 punti. Devo dire, Mario Barbieri, che vi state comunque veramente facendo onore.
Ma questo mi fa piacere, quello che abbiamo tra virgolette apprezzato nelle prime giornate è che sicuramente il Borgo San Donnino ci può stare in Serie
D. Ci può stare, sì, assolutamente.
Poi, ovvio che sarà un campionato molto duro, arriveranno momenti difficili dove dovremo essere bravi a essere compatti, però sicuramente a oggi non abbiamo trovato una squadra nelle prime 6 giornate che ci ha messo sotto, anzi probabilmente abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo sul campo, ecco.
Tanto buttando un occhio qui, poi noi sai che Radio TV Parma sono in via Mantova, siamo vicinissimi a Lentigione, devo dire che il Lentigione secondo in classifica non sta affatto facendo male. Chi sono le favorite per questo campionato, al di là della partenza che a volte può essere un po' ingannevole secondo te?
Certo, mi fai una domanda che a oggi, ma ti avrei risposto così alla prima giornata, su tutti io direi Rimini, Lentigione, sì, e Ravenna. Ecco, per ora Ravenna sta riscontrando qualche problemino, il Carpi è partito tardi perché col fallimento, il cambio di proprietà, però il Carpi comunque ha già un ottimo potenziale, sicuramente nel mercato di dicembre-gennaio alzerà ancora l'asticella, però io vedo secondo me Rimini e Lentigione due grandi squadre al pari del Ravenna, che sono convinto che poi si riprenderà, ecco.
Ovviamente l'abbiamo dato per scontato, l'obiettivo del Borgo San Donnino è quello della salvezza.
Non può essere altrimenti, siamo, come dicevi tu, squadra giovane in tutti i sensi, società giovane, è la prima apparizione in questo campionato, già consolidarsi in Serie D sarebbe un traguardo importante e direi storico, ecco, per noi.
Mario, l'hai detto, allora mercoledì giocate a Carpi e poi domenica in casa con il Rimini, giusto? A che ora?
Sì, sempre alle 15.
Alle 15 al Ballotta, quindi una partita per tutti gli appassionati di calcio fidentini, insomma, da non perdere.
Sì, ecco, sarebbe importante avere una bella cornice pubblica. Ecco, nelle prime partite, causa anche due giornate da lupi, non abbiamo avuto un gran seguito. Già sabato con l'Aglianese c'era una bella cornice di pubblico. Se riusciamo, ecco, che la città di Fidenza risponda e sia al nostro fianco in quella che probabilmente sarà una delle partite più difficili del campionato, ecco, con Rimini.
Grazie a Mario Barbieri, direttore sportivo
Grazie
del Borgo San Donnino, e in bocca al lupo ovviamente.
Viva il lupo e buona giornata a tutti.
Siamo in chiusura, io vi ricordo l'appuntamento per stasera alle 21 su 12 TV Parma con Bar Sport. Ci saranno fra gli altri Sandro Melli, l'assessore vice sindaco nonché con delega allo sport Marco Bosi, per parlare anche del nuovo progetto stadio alle 21 con Carlo Chiesa e Agata Mani. È tutto per questa puntata di Palla in Tribuna, grazie a Simonetta Collini in regia, appuntamento con questa trasmissione ovviamente domani alle 14. Buon proseguimento di giornata a tutti.